Al di là della notizia, cronache e commenti su Radio Vaticana Italia.
Buon pomeriggio da Federico Piana, benvenuti ad Al di là della notizia, cronache e commenti. Segnate il numero verde per poterci contattare, 800-208-802, gli sms, lo sapete, al 335 12 43 317. Grazie a chi sta gestendo la parte tecnica, Gustavo Messina, Daniela Pagliara e Silvia Giovarrosa. E la Brexit, l'avete visto nei talk show, nei quotidiani, in televisione, l'avete sentito in radio, cosa provocherà da qui a qualche anno? C'è chi dice 2-3 anni, chi dice addirittura 10. L'Europa si sta interrogando su questo. Quali sono le cose che cambieranno? La sanità per quanto riguarda gli italiani presenti in Gran Bretagna, la finanza, anche l'immigrazione. Io mi interrogo con degli esperti su queste materie. Ovviamente non possiamo toccare tutti i punti, anche la difesa, perché sapete che nell'esercito, tra virgolette, europeo, quando si fanno le missioni, andavano i caschi, diciamo così, verdi, della Gran Bretagna, del Regno Unito. Ecco, questi mancheranno e hanno fatto delle operazioni davvero brillanti, quindi anche in paesi in emergenza mancherà questo sostegno. Poi vedremo se sarà così. Se volete partecipare, volete dire qualche cosa sulla Brexit, avete qualche dubbio, qualche domanda su questi temi, immigrazione, italiani che sono lì, adesso cosa cambierà per loro, e poi la sanità, anche questo è un punto essenziale per quelli che ovviamente lavorano lì, se cambierà qualcosa lo vedremo. Potete utilizzare gli sms al 335 12 43 317. I nostri ospiti, Olivero Forti, responsabile ufficio immigrazione di Caritas Italiana, benvenuto Forti.
Grazie, buongiorno.
E poi Francesco Timpano, docente di politica economica all'Università Cattolica, grazie Timpano.
Buongiorno.
Allora, partiamo dalla questione più generale, Timpano, economica. Lei appunto insegna politica economica all'Università Cattolica. Cosa cambierà con l'uscita del Regno Unito dall'Europa? In effetti non è che ci fossero stati più di tanto, avevano la moneta per conto loro, insomma avevano delle deroghe anche su dei dossier particolari, compreso quello dell'immigrazione, che poi vedremo.
Sì, questo è certamente vero, che il ruolo della Gran Bretagna era anche un ruolo un po' diverso, differenziato da quello degli altri paesi, ma su alcune materie, penso in particolare alla regolazione dei mercati finanziari, proprio perché Londra è una piazza finanziaria importante, la più importante nel territorio europeo, almeno fino a questo referendum, tutta la regolazione finanziaria era fondamentalmente coerente con quella che qualche commentatore aveva chiamato l'egemonia del diritto inglese. Cioè, noi abbiamo costruito molti schemi di funzionamento dei mercati finanziari basandoci sul diritto inglese e sulle prassi di quel mercato finanziario, che poi era quello più importante. Quindi c'è una grande opportunità, peraltro, per anche forse modificare di quelle regole, che sono molto tecniche e che provengono da quella tradizione. Non vi è dubbio che c'è, a mio parere, anche la possibilità concreta per l'Europa di immaginare, per la parte d'Europa diciamo che non riguarda più ormai il Regno Unito, ma di immaginare di potersi candidare con una piazza finanziaria nuova che possa essere fortemente competitiva rispetto a quella londinese.
Si è candidata anche Milano, non solo Parigi, Francoforte, non so se molti analisti andranno a lavorare lì, però insomma la piazza finanziaria di Londra è minacciata, no? Come abbiamo detto. Ma lei crede possibile che i colossi bancari vadano via da Londra? È strategica, è anche attrezzata per tutto questo, e Milano potrebbe essere una possibile soluzione? Il sindaco Sala, neosindaco di Milano, ha detto: beh, noi ci candidiamo. Insomma, potrebbe essere una idea, no? Quella di ospitare nel male qualche cosa di buono arriva per il nostro paese.
Beh, adesso alcune cose saranno necessarie, perché insomma certe operazioni si possono fare solo avendo la sede legale all'interno del territorio europeo, quindi è inevitabile che in alcuni casi le istituzioni finanziarie dovranno localizzare le sedi legali per tutta una serie di operazioni in territorio europeo, quindi dovranno almeno per questa parte muoversi da Londra, se vorranno operare all'interno del territorio europeo sfruttando il meccanismo del mutuo riconoscimento e sfruttando per questa via l'accesso a tutto il mercato comunitario. Poi è chiaro, ci sono le strategie bancarie sono da verificare nel medio-lungo termine, perché è ovvio che dipenderà anche da come saranno gestiti gli accordi di uscita, no? Per cui questo è il tema vero. In linea di principio uno si potrebbe anche mantenere lo status quo forse, però questa è una decisione politica, nel senso che politicamente l'Europa dovrà decidere se, tra virgolette, creare potenziali danni al Regno Unito per effetto di questa uscita oppure no.
Chiaramente, altro capitolo è quello delle migrazioni. Lo sappiamo benissimo che il Regno Unito ha avuto, diciamo così, le mani libere un po' dal punto di vista anche della gestione. Nel dossier ha una prerogativa di poter fare quello che vuole anche adesso, però si apre un capitolo, perché molto spesso si dice beh, è l'esempio che conta in questo caso, no? Quindi uscendo dall'Europa la Gran Bretagna e il Regno Unito mette in difficoltà anche altri paesi che potrebbero prendere un po' l'idea di gestire diversamente i flussi, e l'occasione è ghiotta. Io do il benvenuto di nuovo a Oliviero Forti, che è responsabile ufficio immigrazione di Caritas Italiana, al quale chiedo cosa cambierà, se cambierà qualcosa. Ovviamente dal punto di vista del Regno Unito, della Gran Bretagna, non credo, perché le mani libere già ce l'hanno, però insomma, potrebbe essere, come dire, da stura questo avvenimento a molti paesi che potrebbero dire beh, rivediamo anche gli accordi, rimettiamo tutto in discussione.
La questione è un po' complessa, perché va inserita in un quadro nel quale non c'è grande chiarezza rispetto a cosa intendiamo oggi con il tema immigrazione e il tema Brexit, perché se ha funzionato come grimaldello per, come dire, scardinare l'idea di un'Europa unita così come l'abbiamo immaginato fino all'altro ieri, e la successiva uscita della Gran Bretagna, l'immigrazione ha funzionato se riferita ai migranti cosiddetti comunitari, perché il vero tema di dibattito in Gran Bretagna in questi mesi è stato quello relativo alla presenza anche numerosa di migranti, soprattutto dell'Europa orientale e dell'Europa meridionale, che in qualche modo hanno giocato quell'effetto Brexit che poi si è concretizzato con il referendum. Chiaramente da ormai diversi anni all'interno del paese si registravano malumori collegate a una presenza di manodopera che tendeva un po' in tutto il paese ad abbassare i salari minimi, ad avere una forte pressione sui servizi pubblici, e quindi quello che noi oggi conosciamo come tema migrazioni nell'Europa, soprattutto centro-meridionale, collegata ai profughi, non è il vero tema in Gran Bretagna. Anche questo è sullo sfondo, chiaramente anche questo può determinare preoccupazione, ma la vera preoccupazione è la libera circolazione che ha determinato degli effetti che in qualche modo hanno a loro volta costituito l'elemento forte di questa decisione. Quindi se parliamo di immigrazione con riferimento alla Gran Bretagna, dobbiamo farlo con riferimento appunto ai migranti comunitari.
Ecco, non dimentichiamoci che è in corso in queste ore anche il Consiglio europeo. La Caritas ha detto beh, si ripensi un po' l'accordo UE-Turchia, e poi il Presidente della Repubblica Mattarella questa mattina in un'intervista alla stampa ha detto beh, bisogna ora rendere operativo il percorso deciso dal referendum, e anche il Parlamento europeo ha detto beh, il Regno Unito si sbrighi ad uscire perché non può lasciarci nell'incertezza, e quindi anche su questo il Consiglio europeo dovrà decidere anche su quello che è il Migration Compact, che in Italia pare funzionare, no Oliviero Forti?
Ma diciamo, questa è una proposta del governo italiano per una stagione tutto sommato che vede il nostro paese in prima fila nell'impegno relativo al soccorso dei migranti in mare e anche all'accoglienza, ha voluto rafforzare questo suo sforzo proponendo un ulteriore piano che però mi sento di dire è il terzo non presentato nell'arco di un anno, non certo dall'Italia, ma insieme all'Europa. Se immaginiamo che c'è stata prima l'agenda europea, dopo a maggio dello scorso anno abbiamo avuto l'accordo UE-Turchia, adesso il Migration Compact, la sensazione è che numerose proposte in un tempo così ristretto siano il frutto, come dire, di una stagione nella quale non si hanno veramente grandi idee rispetto al futuro di un'Europa che comunque sarà chiamata ad affrontare questo tema. E riprendendo quanto si diceva all'inizio, è vero, un timore può essere effetto di emulazione che può derivare dalla scelta inglese da parte di altri paesi, soprattutto quelli cosiddetti del gruppo Visegrad dell'Europa orientale, che potrebbero dire: se tutto quanto previsto nell'agenda europea, tra cui il ricollocamento dei profughi, oggi non può più essere in paesi come la Gran Bretagna, perché dovremmo prendercene carico noi? Quindi le conseguenze nel medio e lungo periodo potrebbero essere diverse, però siamo anche ormai abituati a dei cambiamenti di rotta così repentini, per cui è anche difficile pensare...
Fare delle previsioni, chiaro. E c'è un altro capitolo molto interessante che riguarda gli italiani nel Regno Unito, in Gran Bretagna in particolare. Si dice: ma cosa cambierà per loro a questo punto? Quali cose potranno essere determinanti per poter rimanere lì? Insomma, bisognerà ricontrattare tutto, ovviamente l'Europa dovrà ricontrattare tutto con appunto la Gran Bretagna e il Regno Unito. Io lo chiedo a chi ovviamente ne sa più di me, è Pino Gulia, responsabile del servizio migrazioni delle ACLI, Associazione Cristiane Lavoratori Italiani. Benvenuto Gulia, grazie per essere con noi. Allora, io direi: cosa cambia per gli italiani? No? Abbiamo visto un po' questa paura anche dei giovani che sono lì, che hanno detto: non ci sentiamo più in qualche modo compresi, non ci sentiamo più accettati. Il timore è che cambi qualcosa anche nella gestione della propria vita. Molti italiani sono giovani, cervelli giovani in fuga.
Ovviamente, come già è stato sottolineato, in questo momento non è così facile comprendere ciò che avverrà. Per cui ad oggi rimangono le regole esistenti, quindi del rapporto all'interno dell'Unione Europea, e quindi la possibilità di una libera circolazione dei giovani anche all'interno e delle persone italiane e comunitarie all'interno anche della Gran Bretagna. È probabile, teniamo conto che negli accordi stipulati tra Inghilterra, governo Camerun e l'Unione Europea, nel caso l'Inghilterra fosse rimasta all'interno dell'Unione Europea, quindi non ci sarebbe stato il Brexit, negli accordi c'era anche la revisione dell'accesso ai servizi sanitari per i comunitari che avrebbero avuto intenzione di stabilirsi nell'Inghilterra per lavorare. Quindi questo avrebbe riportato a una riconsiderazione di quelli che sono appunto i benefici, soprattutto sanitari e sociali, che di cui godono oggi anche i comunitari nel momento in cui si stabiliscono per lavoro e per residenza in Inghilterra. Ad oggi è difficile poter immaginare cosa possa avvenire. Già sui giornali, sulla cronaca, si legge di tutti i colori, cioè dalla possibilità che per alcune questioni, per esempio la possibilità degli scambi anche di studi, famoso Erasmus, possa permanere in quanto tale, che per eventuali opportunità per i giovani, soprattutto che vogliono andare per fare una prima esperienza lavorativa in Inghilterra, questi dovrebbero rimanere secondo le condizioni attuali, riviste con alcune situazioni. È ovvio che la situazione, essendo in divenire, sarà tutta da acquisire e comprendere. Io non credo che l'Inghilterra voglia rimanere sempre più isola all'interno di un ponte che comunque era stato costruito. Quindi suppongo che andranno riconsiderate negli accordi che verranno poi stabiliti le opportunità. Quindi oggi le persone italiane, almeno da quello che ci consta anche dai nostri servizi in Inghilterra, le persone italiane che già lavorano e anche i giovani che sono lì, chi per l'Erasmus, chi per tentare di approdare a un'opportunità lavorativa, la preoccupazione, è stata quella dell'inimmaginabile, quindi un momento di confusione, dopodiché si aspetta, ma si aspetta con serenità, ecco.
Chiaramente, ma c'è anche la questione del ricongiungimento pensionistico, mi pare, no? Che adesso si può fare tranquillamente, ma poi dopo si lavora fuori dall'Europa, no?
Ovvio che sì, per quanto riguarda gli aspetti previdenziali, oggi c'è la cosiddetta ricongiunzione che è stabilita all'interno di un regolamento dell'Unione Europea, e quindi questo è ovvio che dovrà essere tutto riconsiderato. Riconsiderato così come avviene per altri paesi in cui ci sono molti italiani, che lavorano ma che non hanno questa opportunità.
Ecco, cioè per capirci, allora, Gulia, io sì. lavoro 2 mesi in Spagna, 3 mesi vado a Londra, 4 mesi torno in Italia e poi posso fare...
I contributi versati ecco. in quei paesi possono essere ricongiunti con i contributi versati nel periodo lavorativo in Italia.
Ecco, e non si potrà più fare per quanto riguarda il Regno Unito se le cose andranno come...
Sì. Direi di non anticipare troppo i tempi, nel senso che ci sono dei passaggi, dei cammini che sono stati già effettuati e non credo che verranno totalmente aboliti. Quindi, come dire, ci sono delle situazioni che oggi sono, come fanno parte di una prassi istituzionale che secondo me non potrà, perché la stessa cosa si verificherebbe con i cittadini inglesi che lavorano ecco. in Unione Europea. Quindi, cioè,
e non sono
quindi,
pochi.
Appunto, quindi suppongo che la protezione da parte di entrambi ci sarà. Credo che ci possa essere quello che già Cameron aveva previsto nel caso fosse rimasto l'Inghilterra nell'Unione Europea, maggiori gradualità nell'accesso ai diritti sociali e sanitari in Inghilterra.
Timpano, cambiamo argomento, andiamo sulla svalutazione. Si ricorda quando l'Italia svalutava in modo così tranquillo, senza problemi, e insomma le cose andavano bene. Per il Regno Unito, in questo caso Gran Bretagna e Regno Unito, le cose andranno meglio, si potrà svalutare, quindi potranno esportare di più. Potrebbe essere una soluzione economica per loro, un vantaggio economico.
Sì, questa questione della svalutazione va chiarita, perché come per molte cose in economia non c'è mai un unico effetto unidirezionale. Allora, la svalutazione indubbiamente permette all'industria di esportare di più, perché ovviamente rende più convenienti i beni prodotti dal paese, però per esempio per quei paesi che hanno un volume significativo di importazioni rende le importazioni più costose, quindi l'effetto netto non è esattamente sempre così positivo come si può pensare. Inoltre i paesi che le aziende che utilizzano una moneta svalutata fanno più fatica ad andare all'estero, per esempio per fare acquisizioni di nuove attività, quindi per internazionalizzarsi. Ci sono tutta una serie di aspetti importanti che vanno considerati. La svalutazione per noi per un certo periodo ha voluto dire anche importare inflazione, quindi insomma andrei con cautela su queste affermazioni, tanto che le previsioni che si fanno sul commercio estero britannico non sono positive, gli impatti sono tutt'altro che positivi. Bisognerà vedere dove si attesterà poi la sterlina nel lungo periodo, ma non c'è dubbio che questi effetti devono essere studiati in modo molto, molto attento nel lungo periodo. Infine bisogna ricordare che insomma l'Inghilterra, il Regno Unito non è più la potenza industriale di un tempo, è sicuramente un'economia importante che ha appunto soprattutto nell'industria finanziaria una parte importante del proprio valore aggiunto, del proprio prodotto nazionale, ma non è più da tempo una potenza industriale e quindi non ha più il ruolo di competitor nei settori industriali più importanti. In alcuni ci sono ancora sicuramente, ma non come un tempo. Si tratterà di capire se questa fase di svalutazione in qualche modo non possa contribuire a ricreare condizioni favorevoli ad un'industria nazionale forte. Io qualche perplessità ce l'ho, perché l'effetto più evidente di questa scelta sarà quella di isolarsi dal resto del mondo, e questo non è una buona notizia.
Ecco, però tutta l'apocalisse che era stata prevista dai mercati è durata neanche qualche giorno, perché adesso le borse sono in rimbalzo, vuol dire che stanno praticamente guadagnando molto, e caso strano i titoli bancari questa mattina segnano tutti in positivo, più 4% UBI Banca, più 10% MPS, bene anche RCS, quindi vuol dire che il mercato non è che si lascia intimidire da queste cose, Timpano?
Beh, adesso dire che è passata la tempesta mi sembra veramente prematuro, siamo nel pieno della tempesta e nel pieno della tempesta ci sono anche rimbalzi ovviamente per i titoli, in questo caso sono titoli di banche italiane o di banche europee, inglesi. Io queste cose le guarderei nel medio-lungo periodo, perché gli effetti si possono vedere veramente nel medio-lungo periodo. C'è stato un colpo piuttosto importante, alcuni titoli hanno perso molto e quindi bisognerà vedere poi il risultato finale. Io direi che la tempesta non è assolutamente finita, dipenderà da quanto durerà il tempo di incertezza, perché il vero tratto di questo periodo è l'incertezza. E come purtroppo spesso avviene nei processi europei, anche questo è caratterizzato da tempi troppo lunghi e da un'incertezza molto elevata.
Chiaro.
L'incertezza non piace ai mercati finanziari, fino a che non sarà chiarito in quanto tempo questa Brexit si perfezionerà e con quali regole, soprattutto, lo dicevo prima, con quali regole, cioè che cosa, in quale misura gli operatori britannici resteranno integrati al mercato unico europeo, perché è ovvio che un qualche livello di integrazione si dovrà avere, ma questa è una scelta politica.
Esattamente,
perché
esattamente.
Oggi l'Europa può fare competizione su alcuni temi. Pensate la questione delle compagnie aeree low cost, se ne sta parlando, no? Che sono in qualche caso posizionate nel Regno Unito. Si può avere un atteggiamento di capacità di attrazione di queste compagnie nel territorio comunitario, che è molto più importante a questo punto del territorio inglese, del territorio britannico.
Certo. Io
l'ultima cosa, vedo interessanti prospettive per l'Irlanda in questo quadro, perché l'Irlanda, che storicamente ha avuto una grande capacità di attirare imprese finanziarie e di servizi, oggi può essere il vero competitor dell'Inghilterra.
Chiarissimo,
dentro
chiarissimo.
L'Europa, fuori.
Allora, siamo in chiusura, io vorrei chiedere a Oliviero Forti se tutti i migranti che vogliono andare in Gran Bretagna a questo punto potranno farlo e che cosa cambierà.
Ma diciamo che se parliamo di migranti non comunitari, per loro le cose al momento cambiano ben poco, perché già oggi non sono graditi, e per cui la vicenda anche di Calene, come dire, l'emblema. Domani rafforzeranno, penso, ulteriormente i controlli, quindi la loro condizione forse peggiorerà, ma ripeto, insomma, non la Gran Bretagna fino ad oggi non ha dimostrato grandi capacità e soprattutto volontà di farsi parte nel sistema di accoglienza e protezione che invece molti altri paesi hanno messo in piedi, per cui nei fatti non vedo anche in questo caso nel breve periodo grandi cambiamenti.
Va bene, grazie ai nostri ospiti, ovviamente torneremo su questi temi. Oliviero Forti, responsabile ufficio immigrazione di Caritas Italiana, grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi.
Pino Gulia, responsabile servizio migrazioni delle associazioni cristiane lavoratori italiani, grazie Gulia. E grazie anche a Francesco Timpano, docente di politica economica all'Università Cattolica. Grazie.
Grazie a lei, grazie.
Federico Piana chiude qui. Vi ricordo ovviamente il numero verde, mi raccomando, per poterci contattare, 800-208-802, poi gli sms al 335 12 43 317.